Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Ciao amiche, ciao amici delle comunità italiane nel mondo, la puntata di Confidenziale di quest'oggi andrà dietro le quinte del 1968. Sapete che la nostra chiacchierata confidenziale ogni settimana tira a sorte un anno e va a scandagliare quello che succedeva, come viveva la gente, che musica si sentiva, com'era insomma la società. Per quello che riguarda il 1968, di cui parleremo nella puntata odierna, vi posso dire che successero un mucchio di cose: la guerra in Vietnam, il terremoto del Belice da noi in Italia, poi l'assassinio di Martin Luther King e quello di Bob Kennedy, le Olimpiadi messicane, la vittoria della nostra nazionale agli europei di calcio, gli Apollo che andavano alla conquista dello spazio e la rivoluzione culturale di Mao. Ovviamente, vedete, è stato proprio una pioggia di avvenimenti che ha segnato quell'anno, ma una pioggia, c'era anche a Canzonissima. Scendeva la pioggia con questa canzone che presentò Gianni Morandi vincendo la manifestazione di quell'anno e che è rimasta ancora nel cuore di tutti noi.
Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste. Qui fuori dai tuoi sogni l'amore sta morendo, ognuno pensa solo a se stesso. Scende la pioggia, ma che fa? Colla il mondo addosso a me, per amore sto morendo. Amo la vita più che mai, appartiene solo a me, voglio viverla per questo. E basta con i sogni, ora sei tu che dormi, ora il dolore io lo conosco. Quello che mi dispiace è quel che imparo adesso, ognuno pensa solo a se stesso. Scende la pioggia, colla il mondo addosso a me, per amore sto morendo. Amo la vita più che mai, appartiene solo a me, voglio viverla per questo.
Oriana Fallaci in quel 1968 pubblica molte inchieste sull'europeo. Una delle più riuscite è quella in cui intervista un prigioniero dei Viet Cong. L'uomo più chiacchierato in quel 1968 è un dottore, il famoso Christian Barnard, che inizia a sostituire, come dicono i giornali di allora, i cuori delle persone. E allora lui arriva ad avere una notorietà mondiale con le sue mani d'oro, con una bellezza e una fotogenia che lo fanno diventare anche l'idolo di copertina di molti settimanali, non solo in Italia, è proprio ai quattro angoli del globo. Viene anche fotografato, per esempio, con la nostra Sophia Loren in una bella immagine che viene sbattuta in prima pagina su Gente.
Balla linda, balla come sai. Azzurri, belli come i suoi, Linda, forse non li hai. Ridi sempre, non parli mai d'amore, però non sai mentire mai. Bella sempre, dolce come lei, Linda, forse tu non sei, tu non dici che resti insieme a me, però non mi abbandoni mai, tu non mi lasci mai, ti cerco e tu ci sei, ti cerco e tu. Forse non li hai, ridi sempre, non parli mai d'amore, però non sai mentire mai, tu non mi lasci mai, ti cerco e tu mi dai quel che vuoi, non fai come lei, no, non fai come lei, tu non prendi tutto quello che vuoi.
Nel mondo della musica, la grande notizia italiana del 1968 riguarda le nozze fatte in fretta e furia fra Rita Pavone e il suo fidanzato Pigmalione Teddy Reno, e poi nei camerini della Rai serpeggia un po' di malcontento. Infatti su Sogno, il settimanale che esce il sabato, dicono che c'è un ammutinamento a Canzonissima, tutti sono contro Mina. Per quello che riguarda invece il gossip nel mondo del cinema, viene intervistato l'uomo segreto dell'attrice francese Juliette Meynell. E chi lo intervista? Lo intervista un'altra attrice cinematografica che è Laila Rocco.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watch watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of a bay, wasting time.
Quel 1968 viene usato un termine per la prima volta, è prêt-à-porter. Un termine che oggi è entrato nel linguaggio quotidiano di tutti noi e forse i giovani pensano che sia sempre esistito. E invece no, invece proprio in quel 1968 l'alta moda diventava una moda pronta, comoda, alla portata di tutti, col prêt-à-porter o easy to wear, come dicevano gli inglesi. E come si è arrivati a questa transizione dall'alta moda al prêt-à-porter? Beh, guardate, io ve lo faccio spiegare dalla viva voce di due protagoniste della moda italiana di quegli anni. Una è la supermodella Benedetta Barzini, che ha sfilato fino a tarda età e che poi è stata anche giornalista, conduttrice radiofonica e televisiva, scrittrice, ha scritto anche un bellissimo libro sulla storia della sua famiglia. E in questo breve accenno di audio che vi faremo sentire, Benedetta Barzini, bellissima, giovanissima, funge non da fotomodella ma da intervistatrice. L'intervistata è la principessa Irene Galitzin, la famosa inventrice del pigiama palazzo, un capo che aveva dettato la moda degli anni 60 e 70 fino alla metà degli anni 80. Infatti tutte le donne del jet set dovevano vestirsi col pigiama palazzo, era ritenuta proprio una vera e propria uniforme per le donne di classe alta e che si definivano eleganti. E sentiamo appunto come Irene Galitzin è stata la prima ad introdurre il prêt-à-porter in Italia in quel 1968. Prego, regia.
Ma signora Galitzin, come le è venuta l'idea del palazzo pigiama?
Ma vedi, una volta lavoravo molto di meno, viaggiavo molto di più, passavo molto tempo in montagna, al mare, così, e allora ho inventato direi questo modo di vestirmi che trovavo più personale. Poi trovando delle stoffe piuttosto interessanti nel Siam, in paesi che ho visto, le ho prese e ho cominciato a fare questi completi, un po' per me, anzi direi senz'altro per me. Poi sono stati visti e pare che sono molto piaciuti a un famoso manifatturiere inglese, e il quale mi ha detto: ma come, lei fa questo solo per divertimento? Fare una collezione e presentarla nella prossima stagione. Così mi sono trovata coinvolta.
Ma come mai si chiamano palazzo pigiama?
Ma questo perché i primi pigiami che io ho fatto sono stati fotografati a Palazzo Doria a Roma da un'importante rivista americana, e la editrice capa di questa rivista, siccome erano ambientati in un palazzo romano, ha pensato bene di chiamarli palazzo pigiami.
Ma lei pensa che i pigiami palazzo saranno sempre per l'elite o potranno anche diventare per la massa?
Ma no, trovo che sono già diventati decisamente di massa. In qualsiasi posto lei va, nei ritrovi notturni, in qualsiasi posto di villeggiatura, vede che tutte le ragazze oggigiorno, con la maggior parte delle donne, sono vestite con questi famosi palazzo pigiama, più o meno belli. Però è diventata decisamente un modo di vestirsi.
Lei è una sarta cara, ma ci sarebbe modo, pur mantenendo la qualità dei suoi vestiti, di venderli a un pubblico più vasto?
Senz'altro, perché basta usare dei tessuti, forse mischiati con dei tessuti sintetici, che danno lo stesso tipo, mantengono lo stesso carattere, mantengono gli stessi colori, però che certamente saranno più economici e quindi si riuscirà a divulgarli in una produzione di massa, da resto una cosa che io ho già cominciato a fare da qualche mese.
E questi vestiti potranno mantenere anche la stessa qualità di linea e di taglio?
Senz'altro, perché tutto dipende, diciamo l'80% della riuscita di questo dipende dal tessuto. Quindi quando riusciremo a ottenere dei tessuti che siano l'immagine, direi, quasi identica a quelli cari che noi usiamo nell'alta moda, sono sicura che avremo un successo enorme con la moda pronta o con la confezione che adesso appunto stiamo facendo.
Questo significa quindi ottenere del prêt-à-porter ad alto livello?
All'inizio è ad alto livello, un passo alla volta. Poi arriveremo in un domani, io mi auguro, alla produzione di massa.
Signora, lei è stata finora su un piano artigianale. Adesso sta cercando di trasformarsi in un'industria. Questo significa ripudiare l'artigianato o no?
Questo direi senz'altro di no. Perché per noi creatori è di un'importanza enorme essere considerati e continuare a essere degli artigiani. Perché vede, noi abbiamo bisogno di servire una clientela di elite. Non ho bisogno di fare gran nomi, ma insomma, tra le mie clienti, non so, tipo la signora Agnelli, la signora Kennedy, la principessa di Liegi, delle donne che hanno determinato, hanno creato uno, e creano uno stile nel vestire, sono di un'importanza enorme per poter creare una linea che poi può venire diffusa per la massa.
I miei occhi sono chiusi, ma ci vedo molto bene. Sono davanti ad una casa, entro e vedo te. Ed ancora la mia mente non è stanca di vagare e mi porta lungo un fiume, in fondo vedo te.
Corsi e ricorsi della storia, in quel 1968 si cominciava già a indagare su come fosse davvero morto Mussolini. Infatti Epoca lanciò un servizio inchiesta sulle ultime ore del duce ad Ongo, un mistero che non è stato del tutto svelato nemmeno al giorno d'oggi. Ma andiamo all'estate di quel 1968, mentre su Oggi c'è una bellissima fotografia in copertina di Virna Lisi, bionda con gli occhi splendidi, che a dire il vero assomigliava un pochino a Kim Novak, in quell'immagine, che dice che non ha delle vacanze, quindi si deve accontentare della piscina che ha in casa. Epoca, il settimanale Epoca, lancia un giro d'Italia in catamarano. Infatti il grande catamarano di Epoca parte dal porto di Genova per toccare poi i porti di tutta Italia e fare un giro della penisola che verrà documentato ogni settimana con delle grandi fotografie a colori per tutti quelli che non possono fare delle vacanze. Cosa diceva la pubblicità in quel 1968? Voi sapete che io ritengo che la pubblicità riesca a essere testimone di un modo di vivere, di una società, di un determinato periodo, molto più di tanti trattati di costume e di cultura. Quindi io penso che ritornare ad analizzare la pubblicità di quel periodo ci possa far capire a pieno, molto più di tante parole, come si viveva, come si pensava, com'era la quotidianità in quei 12 mesi del 68. E allora vi faccio ascoltare qualche carosello direttamente dal 68. Prima però vi devo dire una cosa confidenziale che credo in pochi sappiano, proprio riguardo alle comunità italiane nel mondo a cui è dedicata la nostra trasmissione. Vi devo dire che Carosello in quel 1968 veniva esportato, così com'era, sigla compresa, dalla RAI alla televisione nazionale australiana. Sì, perché c'era una grande comunità italiana in Australia e allora facevano vedere la pubblicità dei prodotti italiani, quindi tutti i giorni veniva mandato in onda alla sera prima di cena, da noi invece veniva mandato dopo cena, il carosello venduto dalla RAI alla televisione australiana. Una di quelle puntate ve la faccio ascoltare adesso, non tutta intera perché non abbiamo tempo.
Doria presenta Andrea.
Io sono un cantastorie. Mi chiamano tutti Andrea. Perché sono abbondante e porto la livrea. Oracolo mi segue suonando il tamburello. Ma non gli fate caso, è un poco picchiatello. Tacca banda! Ho visto tutto il mondo, sono stato anche in Siam. È comodo arrivarci, ci passa pure il tram. Ho visto le pagode coi tetti fatti in su ad episodi vari con leggende di quaggiù. L'ultimo episodio un po' pietoso è Oracolo che fa lo spiritoso. Tacca banda! I gatti spelacchiati qua giù sono scortesi, ci credono di razza perché sono siamesi. Ci sono gli elefanti con proboscidi così, che girano per le strade come fossero tassi. A un elefante Oracolo voleva metter la sella, e da quel giorno perse la favella. I siamesi hanno l'hobby di raccoglier formiconi, che per non farsi catturare si travestono da leoni. Tacca banda! E pensare che nascendo fisso avevo nella mente di non esser giramondo, di non muovermi per niente, esser cuoco e panettiere e sfornare con piacere alla fine di ogni storia tanti buoni crackers Doria.
Tutti lì, crackers Doria, colazione da cena, la giornata sarà serena, crackers Doria, tutti lì.
E per un aperitivo completo, i buoni, gli allegri salatini Doria.
Una giornata tutta buona è una giornata tutta Doria.
Cosa faccio qui? Mi sto prendendo una rivincita con mia moglie.
Perché?
Perché lei non mi crede mai. È vero che sono sempre in ritardo, ma lei dice che invento scuse. Ora, guardate voi se io invento le scuse. Ieri, per esempio, vado dal sarto per la prova.
Ecco, si volti, guardi dietro.
Perfetto. Non ho mai sentito un sarto che non dica come l'abito sta bene dietro. Ma davanti, dico io. Basta riprendere un po' qua, dice lui, e mette lo spillo. E da uno spillo, da un semplice spillo. Adesso guardate com'è andata.
Oh, come mi dispiace, sono desolato.
E si figuri?
Non si preoccupi, ripariamo subito. Se se la togli la faccio riparare subito.
Guardi che ho molto fretta.
5 minuti, soltanto 5 minuti.
Mezz'ora dopo, non si vede nessuno. Beh, penso, adesso chiedo di telefonare a mia moglie, così le spiego, povera cara, che forse ritardo 5 minuti. E cerco un telefono. La molla è scattata, la porta si è chiusa e sono rimasto fuori. Capita, no? Ma credete che lei ci abbia creduto? Dice che invento scuse, dice che è impossibile. Comunque, cerco di rientrare in sartoria. Trovo una porta aperta.
Scusi, posso telefonare a mia moglie?
E lei chi è?
Sono un cliente di suo marito, è per via del...
Chi è quest'uomo? Cosa fa lei qui? Ma come si permette? Chi è?
Io non lo conosco.
Io sono un cliente del sarto che sta...
Cosa fa lei qui? Ah, lei crede di cavarsela così, di entrare qui in casa mia? Io chiamo la polizia.
Insomma, quando ho raccontato a mia moglie che tutto era cominciato da uno spillo, lei non mi ha creduto. Lei dice che è impossibile e anche queste macchie per lei sono impossibili. Uovo, salsa, grasso. Ma qui mi prendo una rivincita. Niente macchie impossibili per Biopresto. Biopresto è biolavante. Contiene enzimi e lava biologicamente in modo nuovo. Così gli enzimi di Biopresto staccano lo sporco. Visto che avevo ragione? Biopresto è biolavante. Liquida lo sporco impossibile già nell'ammollo.
Ecco 3 buoni motivi per preferire il caffè Quarta. Forza, aroma, gusto squisito. Il caffè Quarta è frutto di una sapiente selezione tra i più rinomati caffè del mondo. Questa selezione accuratissima è infatti la prima ragione del successo del caffè Quarta. Nel modernissimo stabilimento la tostatura del caffè e la confezione, eseguite con la tecnica più progredita, consentono di fermare i valori aromatici sino al momento del consumo. Forza, aroma, gusto squisito. Questo è il risultato. Al bar, per fare un buon caffè, ci vuole Quarta. In casa, per fare un buon caffè, ci vuole Quarta. Chi ne apprezza e ne sa cogliere le sottili sfumature, scoprirà che Quarta è un gran caffè, suo caffè.
La famiglia De Piumati.
con Ambreuse, il padre, Cesira, la madre, Carletto, il figlio. Presentati da Glocò, la cera lavabile 5 volte.
Cesira! Cesira!
Son qua, 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 qua.
Cesira, sbrigati che il fotografo è pronto!
Uè, vengo, mi pettino solo le piume.
Uè, maestro, ma che belle foto! Bella! Proprio bella! Bellissima! Bravo!
Sì, sì, ma si mette in posa.
Papà, papà, anch'io le foto!
Fermi! Fermi là! Fermi così, perbacco! No, non si può mica lavorare.
Che gira, che gira.
Uè, mumè, usa lei sta premura.
Pronti? Fatto.
Uff, che sudata, quasi quasi faccio un bagno.
Qua, 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 qua.
Che gira, Carletto, a casa.
Qua per fortuna c'è cera Glocò e il pavimento si può lavare. Cera Glocò è lavabile 5 volte. Lavabile 5 volte. Lavabile 5 volte e splende sempre. Lo splendore di Glocò è così forte che resiste a 5 lavaggi.
Lavare si può con cera Glocò.
È un prodotto Johnson.
Confidenziale.
Molto fermento, nel 1968 la gente vuole andare sulle spiagge della Versilia, tutti quanti vogliono divertirsi e Ira Fürstenberg, la principessa attrice, viene fotografata in quella che è stata chiamata dalla stampa di quell'anno la vacanza di miele, una specie di luna di miele col suo compagno Marinotti. E intanto ci sono nozze in vista fra Katherine Spack e Johnny Dorelli.
Dicono che non so trovare un fiore e che non ho mai niente da regalare. Dicono che c'è un chiodo dentro il mio cuore e che per questo non può palpitare. Sa, sa che non è vero, la mia ragazza sa che quando mi innamoro io tutto il bene a chi è innamorata di me e non c'è nessuno che mi può cambiare.
Confidenziale.
Io non avevo
interrompiamo un attimo la lettura dei quotidiani e delle riviste di quel 1968, parliamo di musica, cosa succede dietro le quinte della musica italiana di un gruppo che andava allora per la maggiore, perché nel 1968 c'è un avvicendamento, ci sono due new entry nel famoso gruppo dei ragazzi della Via Gluck. In quell'anno entrano nella formazione Gianni Poggio e il maestro Pinuccio Pirazzoli, e Gianni Poggio e Pinuccio Pirazzoli sono stati tanto gentili da essere qui con noi quest'oggi per raccontarci qualche cosa. Benvenuti ragazzi.
Buonasera signori.
Buonasera.
Buonasera. Gianni, tu sei stato il primo a entrare o è entrato prima Pinuccio?
No, prima sono entrato io.
Che mese era?
E febbraio.
Gennaio-febbraio. Gennaio, quindi era proprio l'inizio del 68.
Sì.
Tu maestro quando sei entrato? Dopo
una quindicina di giorni.
Ah beh, e allora dai, due matricole, praticamente siete entrati allo stesso modo e nello stesso periodo. E siccome eravate i due nuovi arrivati, vi hanno fatto un pochino di nonnismo o no? Come vi hanno accolti?
No, bene, molto bene.
Tu devi sapere una cosa, per quello che mi riguarda, entrare nei ragazzi di Via Gluck per me era un sogno per me. Grazie per lui, perché tu devi sapere che da piccolo, quando ho cominciato a suonare la chitarra, il divo della canzone nascente era Adriano Celentano. Era Adriano Celentano con i pantaloni a zampa d'elefante,
sì.
E io avevo comprato i pantaloni a zampa d'elefante come lui, e poi io sapevo suonare tutte le canzoni di Adriano Celentano, e io suonavo benissimo la chitarra, perché già da ragazzino ero prematuro, ero un ragazzino che suonava già bene.
Eri un bimbo prodigio, tutti lo dicevano.
Ecco, però la cosa che mi piaceva era proprio il cane di Celentano. Io abitavo in via Tonale,
a Milano,
era a 300 metri da via Gluck. Io speravo sempre di incontrare Adriano Celentano. Però Adriano Celentano era il mito, il massimo. E io speravo di incontrarlo, volevo suonare con Adriano Celentano. Avevo già avuto in quel periodo già delle vicinanze con il clan di Celentano, perché il clan Celentano produceva anche degli spettacoli a destra e a sinistra nei quartieri, nelle province, eccetera, eccetera.
Sì.
E girava questo clan Celentano con i ribelli, che c'era il gruppo di Adriano Celentano.
Esatto.
E poi c'era Pilade, poi c'era Gino Santercoli, che era stato il chitarrista iniziale di Adriano Celentano nell'epoca del clan, dell'inizio del clan.
Sì.
E che se non sto, insomma, i ribelli hanno avuto 20 formazioni, non è che ne hanno avuto una
sola.
E,
sì.
E i ragazzi di Via Gluck in quel momento stavano facendo la seconda formazione che è stata poi stabile. Grazie a Luciano Beretta, che era un amico di famiglia,
sì.
Venne segnalato di fare
questo provino
con i ragazzi, eccetera, eccetera. E loro mi diedero appuntamento in via Tonale, dove abitavo io,
sì.
E per essere più precisi, davanti al cinema Tonale.
Ah.
Dunque, io quel giorno lì avevo voglia di non vedevo l'ora che arrivasse il camioncino per tirarmi su, perché mi hanno detto che passavano col camioncino questi qua, perché erano già
a prendermi
e però non arrivavano. Avevo paura che questi qui ci ripensassero. Io ero là con la mia mano la chitarra, l'amplificatore, davanti al cinema Tonale, dicevo: boh, questi non arrivano, un ritardo pazzesco di 2 ore. E questi non arrivavano, alla fine mi sono arrivati e mi hanno guardato e dice: che tu saresti un chitarrista. Ho detto: boh. Una roba del genere. Insomma, sono stato accolto con un dale, perché poi in tutto ero più giovane.
Piccolino.
Ero più piccolo. E quindi mi sono buttato nel furgone, piacere, e siamo capitati, mi hanno preso un po' per il culo. Devo dire.
Ok.
Siamo arrivati in un posto, ha cominciato a provare a suonare
dove?
Non mi ricordo.
Alla chiesa San Paolo.
Alla chiesa San Paolo. e lì ci siamo cominciati, abbiamo cominciato a suonare, io ho cominciato a tirare fuori la mia chitarra, se avevo una chitarra, una Hofner, una chitarra, neanche una Fender, avevo una chitarra di sotto, insomma, di sottomarca.
Sì.
E questi mi hanno guardato dicendo, insomma, questa chitarra, avevo una macchina, una chitarra che non era indicata, allora mi dicevano, ma con questa chitarra dove vai? Dove... Però ho cominciato a sentirmi suonare come allora proprio Gianni, che è qui vicino.
Sì.
Ho cominciato a dirmi, però questo qui suona.
Il bambino è bravo.
Il resto io avevo già avuto molte esperienze di sala di incisione, perché ho cominciato in sala di incisione che avevo 14 anni, quindi ho cominciato a incidere i primi dischi, a fare i primi turni. Avevo anche registrato delle cose per il Clan di Celentano con un detto Mariano, quindi avevo già delle esperienze, però questi qui erano i nuovi dini del Clan di Celentano, i ragazzi della Via Gluck. E questi, allora Gianni era nuovo, poi c'era, avevamo un famoso cantante che lo chiamavamo Gatto, che non parlava.
Perché?
Ma
era timido?
Tant'è vero che non parlava, che io ho pensato per 6 mesi che fosse inglese. Perché non parlava, lui cantava solamente in inglese e non diceva mai una parola, e si lisciava il capello e poi era magrissimo che passava dalle sbarre e non diceva una parola, diceva che cavolo è strano che tu, però quando cantava aveva una voce che sembrava uno straniero, veramente sembrava veramente un cantante pazzesco. E quindi la batteria c'era Gianni, poi c'era di nuovo, avevamo questo nuovo bassista che doveva essere, sì. Marco Menna doveva essere, no? Il nostro bassista e quindi abbiamo cominciato a suonare, ha cominciato a fare le cose.
Sì.
Certamente ci siamo poi composti, siamo andati a fare le prove a Torino.
West End.
Siamo partiti in un gruppo
Bucalieri.
Siamo partiti, c'era un locale che si chiamava West End, dove sotto c'era il dancing, no?
Sì.
Il club dove tutte le sere si suonava e c'era la gente che veniva, ed era un locale famoso di Torino, e sopra c'era, diciamo, c'erano le stanze, c'era l'albergo, e l'albergo era completamente invaso da musicisti, perché erano solamente i musicisti, erano,
che bello,
quindi era un college, sembrava un college
americano o inglese,
e noi eravamo lì dentro con tutte le cose. Alla sera si esibivano la vecchia formazione dei ragazzi della Via Gru che suonavano, no?
Sì.
E noi i nuovi ragazzi della Via Gru stavamo tutta la sera ad ascoltare loro, che sapevamo che loro da lì un po' se ne andavano e dovevamo subentrare noi. E al pomeriggio facevamo le prove con il nuovo gruppo. Il nuovo gruppo era, cominciamo a montare i pezzi di Rhythm & Blues, Otis Redding, eccetera, eccetera. E facevamo un repertorio altamente di qualità, con i due sax che andavano, eccetera, eccetera. Se la menavano un pochettino, se la tiravano.
Ah sì?
Sì, erano tutti tirati, erano giovani ma convinti.
Okay.
L'unico sfigatello ero io, perché non avevo la miss non ero divo io in realtà.
Okay.
L'unico che non aveva un fisico oppure un atteggiamento da star ero io, gli altri erano tutti delle star.
Che non ho saputo vedere cosa c'era di speciale nei tuoi occhi per me. Sono rimasto da solo, ho capito che eri l'unica ragazza che faceva per me. Vola, vola il mio cuore da te. Pareti
Sono belli i ricordi, ma la tristezza è di più. I gerani dovranno appassire. Le catene dell'amore sono forti più che mai. Ora vola il mio cuore da te. Allora son sicuro che resti con me. Un amore è sempre un amore. Solamente le montagne non si incontreranno mai. Vola, vola il mio cuore da te.
Ragazzo della porta accanto, diciamo, no, un ragazzo a quel sapone.
Un disadattato.
Ma no,
però il problema mio è che in effetti quando cominciavo a suonare questi qui dicevano, però cavolo, qui. Era vero così. E allora io, l'unica mia mossa era saper suonare e stavo dietro a loro. E in realtà alla fine abbiamo perso dopo un mese, sì. Il bassista ha rinunciato.
Ah.
Ha rinunciato, non lo so, per sue ragioni personali, ha dovuto abbandonare il gruppo e abbiamo preso un altro ragazzo che si chiamava Danny Besquet, che divenne poi un produttore importante nella mia, sì, carriera. Quindi questa formazione di Super Divi cominciò a fare a destra e a sinistra serate. E abbiamo cominciato a suonare veramente nei locali importanti. Alla fine ci siamo trovati che nel giro di questo, perché all'epoca non si facevano i concerti negli stadi, si facevano i periodi grossi, i gruppi forti suonavano, non so, una settimana, due settimane in un posto, sì. Poi si spostavano, eccetera, eccetera. Era di moda, i locali prendevano esclusivamente gruppi stranieri.
Ah!
E ci siamo trovati che eravamo mosche rare, perché lavoravano gli italiani, lavoravano Fausto Leali con la sua band,
hai detto niente,
poi c'erano i ragazzi del Verbrook, poi mi sembra
Patrick Sanso,
ma no, erano mezzi
sì, sì.
mezzi. E chi altro di italiani? Non c'era un altro gruppo di italiani che lavorava, che non mi viene in mente, però poca roba, e il resto erano tutti stranieri. Tant'è vero che poi siamo arrivati anche a suonare il Piper di Roma, abbiamo fatto delle grandi tournée a destra e a sinistra, ma noi avevamo uno spirito talmente fuori,
sì,
che non eravamo nelle nuvole. Noi quando ci incontravamo entravamo in un limbo che era paradossale e non ci rendevamo conto che stavamo lavorando. Per noi era un sogno, comunque già lavorare e suonare insieme era già
un plus ultra
e un punto d'arrivo è grandissimo e non esisteva altro.
Yeah.
Ecco, allora dalla cabina di regia mi fanno cenno che il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi a portare la vostra testimonianza e ringrazio soprattutto anche tutti coloro che ci hanno ascoltato dalle comunità italiane nel mondo. Signore e signori, a risentirci la settimana prossima. Ciao a tutti.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memories.